Talent Bay, episodio numero 8, con Bianca Parravicini. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Abbiamo avuto qualche problema con la connessione durante la registrazione di questa intervista, quindi in alcuni punti l'audio non è perfetto, soprattutto all'inizio non si sente molto bene, però via via col proseguire della registrazione migliora notevolmente. Ti invito ad ascoltare l'intervista fino alla fine perché Bianca è davvero illuminante con diverse sue considerazioni, soprattutto sulla mentalità che l'ha portata a riuscire a sviluppare con successo la sua scuola. Benvenuto a questo nuovo episodio di Talent Bay. Oggi ospitiamo un'imprenditrice milanese che ha iniziato la sua carriera come maestra e poi come direttrice scolastica e di mense aziendali, fino a quando ha deciso di avviare un progetto tanto illuminato quanto impegnativo, rischioso e complesso: aprire una scuola internazionale. Nel 2001, infatti, Bianca Parravicini ha aperto a Milano la Andersen International School, che in quell'anno contava meno di 10 bambini, facendola crescere fino alla realtà che oggi, con 500 alunni dai 2 ai 14 anni, 70 dipendenti, in una struttura di 6.000 metri quadri, con 18.000 metri quadri di giardino, palestre, campi sportivi, pista di atletica e numerose attività extracurricolari come musica, teatro, arte e utilizzo di nuove tecnologie. Stiamo per ascoltare come è riuscita in questi anni a realizzare tutto questo e do quindi il benvenuto a Bianca Parravicini.
Grazie di questa opportunità per poter così dire come è nata questa scuola, questa realtà. In verità, come tu appunto hai detto, oggi mi occupo della direzione dell'Anders International School, appunto scuola internazionale per bambini di 14 anni, quindi da una nursery a una scuola media. Io sono partita da una realtà di scuola materna molto più piccola in provincia di Varese, che era poi Tradate, una scuola materna che non era neanche molto piccola perché contava già circa 200 bambini, ma lì ho avuto l'opportunità di dirigere proprio questa scuola materna quasi in totale autonomia. Direi che questa esperienza, che è una delle è la prima esperienza lavorativa che io ho fatto, mi ha dato così, secondo me, forse la spinta e la voglia poi di poter appunto in un futuro ricreare e riproporre questa realtà, naturalmente diversa perché i tempi naturalmente sono cambiati. La prima esperienza era, io sto parlando del 78, quindi sono passati veramente tanti anni. E lì ho lavorato per 4 anni, direi che quell'esperienza è stata, secondo me, fondamentale, fondamentale.
E negli anni successivi, poi, dopo queste esperienze come direttrice scolastica e anche come autrice di libro, cosa ti ha ispirato poi ad aprire una scuola internazionale?
Che ispirato era proprio desiderato di ripetere quell'esperienza e di poter fondare una scuola tutta mia secondo un modello che io appunto mi ero prefissata. Dopo quell'esperienza ho pensato che un giorno avrei potuto realizzare veramente quel modello di scuola che io avevo in mente. Ecco, tutto qua. Naturalmente c'era un progetto finito, un progetto con dei programmi didattici differenti, perché chiaramente i tempi sono cambiati, con il grande giardino, perché quella scuola appunto aveva un grande giardino, eccetera, introducendo quelli che sono oggi il computer, la lavagna interattiva e in particolare la lingua inglese.
Molto bello che tu avessi ben chiaro in mente il modello di scuola che volevi replicare anche con il contatto con la natura, gli elementi tecnologici. E come hai fatto però ad avere la convinzione che saresti riuscita ad avviare con successo un progetto imprenditoriale così complesso, così impegnativo, con rischi ben maggiori rispetto ai precedenti lavori in cui eri una dipendente?
Ma sai, l'aver lavorato sia in questa scuola e poi anche in altre società molto più grandi, eccetera, eccetera, io ho sempre lavorato non come dipendente, ma io ho sempre lavorato pensando di far parte di quella società, di quel gruppo. Quindi ho sempre lavorato come, quasi come se la struttura fosse mia. Quindi io non ho mai avuto non lo so, l'orario, lavoro dalle alle, è sabato e domenica. Per me non esisteva, perché chiaramente la passione per il lavoro era talmente forte che non ti interessa più lavorare 10 ore, 12, oppure dire ah, devo weekend, non importa, mi dedico a questo progetto. È chiaro che i rischi ci sono in qualsiasi progetto che tu intendi sviluppare. Dipende soprattutto, devi credere alla riuscita, la passione per quello che fai, e non devi pensare al denaro, non devi pensare di guadagnare. Cioè tu non devi avere, tu sviluppi un progetto perché ti piace, credi in quello che fai, ma se tu cominci a pensare quanto guadagnerò, forse è il caso che tu lasci perdere. Credere, eccetera, eccetera. È chiaro che i rischi poi li devi affrontare, i rischi ci sono sempre in qualsiasi attività imprenditoriale tu inizi, no? È chiaro che dipende da te, dipende da come tu li affronti, dipende da come tu di fronte al problema ti poni. Questo è fondamentale.
Relativamente al non pensare a guadagnare, quindi il consiglio che puoi dare qual è? Di mettere come priorità il fatto di aiutare altre persone, di creare valore per altre persone, e poi i guadagni arriveranno di conseguenza?
Questo è fondamentale. Come dicevo, se tu pensi ma io adesso comincio questa attività e quanto guadagnerò, hai già perso in partenza, secondo me. L'importante è il tuo progetto, come verrà realizzato, tu devi dare l'anima per questo progetto. Il guadagno verrà, senz'altro verrà, perché se tu hai lavorato con tanto impegno e entusiasmo, è certo che il guadagno arriverà. Però non deve essere la tua priorità questo. Le difficoltà e gli ostacoli sono parecchi, non si può negare che per realizzare un progetto così importante le difficoltà siano tante. Infatti innanzitutto avere bene in mente il progetto finito, dopodiché devi sapere che struttura, dove vuoi la struttura, di che dimensioni deve essere la struttura, l'ubicazione sul territorio, verificare le scuole già esistenti sul territorio, ma anche in questo ci vuole determinazione. Devi sapere esattamente che cosa vuoi e come tu vedi il tuo progetto finito.
Dal momento in cui hai avuto l'idea, hai preso la decisione di aprire la scuola, quali sono stati i primi passi pratici? Appena presa la decisione, poi come hai iniziato a muoverti?
Ma in effetti la difficoltà principale è stata proprio trovare la sede. Trovare la sede che naturalmente tu pensi è una scuola, come arriveranno i bambini? Arriveranno a piedi, arriveranno con la macchina, arriveranno con i mezzi. E allora quindi devi sapere anche non scegliere una sede, secondo me, che era in un posto difficilmente raggiungibile e quindi non tanto distante dal centro di Milano, raggiungibile con i mezzi e un grande spazio esterno appunto per le attività sportive. Dopodiché dipende da come la trovi la struttura. Purtroppo questa struttura è una struttura che necessitava di grande ristrutturazione e manutenzione. Quindi a questo punto c'è la difficoltà della ristrutturazione per rendere la struttura idonea all'attività di scuola. Però anche in questo tu devi già vederti la tua scuola finita. In Milano ho visto naturalmente tantissime strutture, Milano offre tanto, ma non era mai la struttura che mi piaceva, la struttura che secondo me poteva essere adatta. Finalmente un giorno, passando appunto per la via Don Carlo San Martino, vedo questa grande struttura che era stata lasciata così in disuso e niente, mi sono rivolta alla proprietà, ho cominciato a trattare con la proprietà, ho cominciato a spiegare il progetto e la proprietà ha deciso di concedere questa proprietà in affitto e cominciare la ristrutturazione. Naturalmente all'inizio era veramente bruttina, necessitava veramente di tanta ristrutturazione, ma la volontà di riuscire in questo progetto c'era, per cui cominciando la ristrutturazione, che è proseguita per quasi un anno, quindi non due giorni. Ecco perché dico sempre che non bisogna aver premura di iniziare.
E, tornando indietro, quali errori eviteresti?
Errori se ne fanno tanti, se ne fanno sempre. Forse non so se sono proprio errori, se sono magari in quel momento la non conoscenza di qualcosa, però, come direbbe un buon maestro, è dagli errori che si impara.
La Andersen è autorizzata dal governo italiano ed è l'unica scuola internazionale di Milano ad avere la scuola media paritaria, ovvero riconosciuta al pari di una scuola media pubblica italiana. Com'è stato il percorso per ottenere il riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione?
Lungo e difficile, perché naturalmente il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce una parità nel momento in cui i programmi che tu svolgi vanno non proprio di pari passo con i programmi italiani, ma devi dare un numero di ore di italiano sufficienti per svolgere i programmi come una scuola italiana. Naturalmente anche il Ministero, secondo me, il Ministero in questo momento sta valutando che queste scuole internazionali fanno un grande lavoro sul territorio, perché i programmi che si svolgono sono programmi ben bilanciati tra la parte italiana e la parte inglese. In questa scuola la parte inglese è comunque predominante, perché è la prima lingua, seconda lingua è la lingua italiana, terza lingua è la lingua spagnola, perché nella scuola media si introduce anche la terza lingua. Per ottenere una parità non è sufficiente solo dimostrare che i programmi siano ben strutturati, ma anche la struttura deve avere tutti quei requisiti fondamentali per chiamarsi scuola. Quindi sono tutte rispettare tutte le normative, e tutte le normative sia della parte cucina, la parte strutturale, certificazioni delle ASL, certificazioni dei vigili del fuoco e via dicendo. Questo è un lavoro molto lungo, ma la struttura deve rispettare tutte le norme che una scuola deve comunque avere.
Quando la Andersen era appena nata, come si è riuscita ad avere i primi alunni iscritti?
Allora, innanzitutto non abbiamo fatto grande pubblicità, ma diciamo che i primi genitori che sono arrivati per chiedere appunto informazioni per poter iscrivere i propri figli, arrivando appunto con i primi genitori, spiegando il progetto di che scuola, di come si sarebbe poi sviluppata anche poi la scuola, quindi da scuola materna, scuola elementare, scuola media, perché in mente c'era già tutto questo progetto, questi genitori, vedendo la struttura e programmi anche all'avanguardia, hanno dato fiducia e hanno cominciato a iscrivere i propri figli. Da qui questi sono stati poi questi genitori stessi che ci hanno praticamente fatto pubblicità, diciamo.
E a seconda delle classi, le rette annuali della Andersen variano tra i 7.000 e i 10.000 euro. Come siete arrivati a definire questa fascia di prezzo e cosa offre la Andersen in termini di qualità dell'insegnamento e strutture per far sì che le famiglie siano disposte a spendere queste cifre per iscrivere i loro figli a una scuola internazionale?
In effetti, come si stabilisce in effetti una quota di retta per una scuola di questo tipo? Beh, innanzitutto si fa un'indagine di mercato, no? Si verificano tutte le altre scuole sul territorio, che tipi di programmi offrono queste scuole, quant'è in effetti, verifichi quant'è la loro retta, no? Un po' per allinearsi e un po' per appunto non essere neanche fuori mercato. Questa scuola è nata non volendo copiare assolutamente un'altra scuola internazionale, ma anzi differenziandosi soprattutto, volendosi differenziare appunto dalle altre scuole internazionali, per offrire qualcosa di più, qualcosa di diverso. Infatti questa scuola che cos'ha di diverso? La parte italiana, avendo molti genitori italiani che poi vorranno probabilmente continuare in un liceo italiano, quindi una base italiana molto forte rispetto alle altre scuole internazionali. L'introduzione del latino sin dalla prima media nella scuola media, quindi nei 3 anni, cosa che non c'è neanche nella scuola pubblica, perché il latino si inizia dopo. Introducendo in tutte le classi, sin dalla scuola materna, la lavagna interattiva, introducendo quelle materie che forse nelle scuole vengono un po' snobbate, no? Che sono appunto l'arte, la musica, il teatro. Questo è quello che fa, secondo me, la differenza tra l'Andersen e le altre scuole internazionali.
A proposito proprio di queste attività extracurricolari come arte, musica, teatro, canto, l'Andersen è l'unica scuola internazionale a Milano con un vero e proprio dipartimento creativo per far provare agli alunni tutte queste attività. E che impatto vedi che hanno sui bambini e sulla loro formazione?
Direi che la parte creativa è fondamentale. Un bambino deve sperimentare, deve poter creare liberamente per esprimere tutto quello che ha dentro. Un bambino non deve essere condizionato a disegnare quella cosa, deve poter sperimentare, deve poter provare, deve essere libero, soprattutto libero per esprimere tutto ciò che ha dentro. Questo dipartimento creativo è nato praticamente sin da subito, proprio perché era nel progetto avere questa parte di arte e di musica fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bambini.
Nella gestione della scuola e del team di collaboratori che ti supporta, credi che sia importante delegare o secondo te è meglio avere uno stretto controllo su tutto?
Delegare in un'azienda è fondamentale, perché la delega è il riconoscimento della maturità di una persona. Se tu non deleghi, il tuo team non lavora con te. Ognuno deve sapere che con il suo contributo è importante per il successo di tutti. Tu però nel momento in cui tu deleghi, tu hai dato fiducia a questa persona. Tu devi lavorare a fianco del tuo team. È solo così che dalle persone, dal tuo team, ottieni l'entusiasmo e la voglia di lavorare. Tu non devi mai fare calare dall'alto una decisione. Sì, tu sei consapevole di essere il capo, di essere il leader, ma tu devi lavorare a fianco, tu devi lavorare con il tuo team. Solo così il tuo team lavorerà con te e con entusiasmo.
Qual è il consiglio che ti ha aiutato di più nella tua carriera imprenditoriale?
Soprattutto per quanto riguarda, non so, magari la parte amministrativa nella quale tu non hai tutte le competenze e quindi tu chiedi in questo caso, sì, consigli, ma la società, che tipo di società deve essere, formare la società, quindi avere un commercialista. È chiaro che alcune volte però al posto di consigli ti dicono ma no, ma lascia perdere, è una cosa troppo difficile.
E in chiusura, Bianca, qual è la mentalità che consigli di adottare a chi si vuole dedicare al suo primo progetto imprenditoriale o magari vuole fare un cambio di carriera?
Mentalità, dipende sempre da te, che cosa vuoi veramente, devi essere pronto, devi essere preparato alle difficoltà, intoppi, farti consigliare appunto su aspetti per i quali tu non hai competenze e torniamo sempre all'inizio un po' di quello che avevo detto prima, non avere premura di iniziare, non avere premura di vederlo subito finito, perché altrimenti alla fine tu non dai un buon prodotto, no? E sempre non pensare al guadagno. Questo è, secondo me, ripeto, fondamentale. I guadagni arriveranno, perché tu sei certa del tuo progetto, di quello che stai costruendo, i guadagni arriveranno, ma prima di tutto devi formare, devi sviluppare il tuo progetto secondo quello che tu ti sei prefissato. Io volevo chiudere, se è possibile, questa cosa citando quello che è il nostro motto di questa scuola, che è appunto non solo una scuola, ma una filosofia di vita.
Grazie Bianca Parravicini per il tuo racconto e per averci aiutato a capire quali sono le sfide di un progetto così impegnativo e come superarle. E tu ci sei riuscita evidentemente molto bene, facendo sviluppare una scuola da pochi bambini, pochi alunni, a oltre 500, con grande successo a Milano. Grazie per essere stata su Talent Bay.
Grazie a te, e spero che questa mia intervista possa servire per sviluppare altri progetti.
Sono diverse le perle di saggezza che Bianca Parravicini ci ha regalato in questa intervista, come ad esempio quando ha detto che anche quando era dipendente ha sempre lavorato come se l'azienda fosse sua, e questo quindi l'ha messa nella condizione poi di diventare imprenditrice e aprire la sua scuola. E poi ancora quando ha detto che non bisogna pensare al denaro, nel senso che non è la prima cosa che devi avere in mente, il primo obiettivo che devi avere in mente quando crei un tuo progetto imprenditoriale. La prima cosa che devi pensare, a cui devi pensare, è di essere d'aiuto a qualcuno, risolvere il problema di qualcuno e creare davvero valore per altre persone, e se tu riesci a fare questo il denaro verrà di conseguenza. Mi è piaciuto poi molto anche il concetto che ha detto sulla delega, quindi la delega è il riconoscimento della maturità di una persona, e se tu non deleghi il tuo team non lavora con te, quindi il capo, il leader, deve imparare a saper dar fiducia alle sue persone, a delegare e a fare in modo che quindi il suo team lavori a fianco a lui. Come per ogni episodio puoi andare sul sito di Talent Bay e trovare tutte le risorse e i riferimenti a quello di cui abbiamo parlato in questa intervista, come il link al sito della Andersen International School e vedere alcune immagini della scuola e dei bambini. Trovi tutto questo andando sul sito thetalentbay.com/episodio8. thetalentbay.com/episodio8. Grazie per aver ascoltato questa intervista. Se è la prima volta che scopri Talent Bay, ti invito ad ascoltare alcuni degli altri episodi. Una delle interviste che ha avuto il gradimento maggiore è stata quella che ho registrato con Marco Balic, che è l'architetto italiano che realizza e produce le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi. Per ascoltarla vai su thetalentbay.com/episodio4. Grazie e buona giornata.